affrontare la lettura dei primi 12 capitoli del nostro libro, che all'interno della prima parte del libro, cioè i primi 39 capitoli, costituiscono una unità che è dotata di una sua fisionomia propria e quindi per quanto il testo sia costruito, non ci siamo resi conto ormai in modo abbastanza confermato, e testi che appartengono a momenti successivi della vita di Isaia, e addirittura testi, come adesso pure potremo constatare, che provengono dall'intervento di altri profeti che non sono stati lui, altri dopo di lui, ma il tutto nella redazione definitiva assume una unità inconfondibile che ruota attorno alla figura dell'Emmanuele, con cui facevamo conoscenza la volta scorsa. Il nostro profeta ha a che fare con una vicenda storica che si sviluppa nell'arco di alcuni decenni. Il suo ministero profetico, per dire così, si sviluppa nel corso di almeno un quarantennio, qualcosa di più, dunque è la sua vita intera che si svolge in quella relazione di ascolto della parola, di attenzione alla presenza, di contemplazione del mistero e quindi di testimonianza resa nel rapporto con i suoi contemporanei, in vista di un accompagnamento di quella che è la vicenda storica della sua generazione. Il nostro profeta dunque ha a che fare con eventi drammatici che sconvolgono la sua generazione. È proprio nel corso di quegli anni, come già abbiamo appreso, che il regno settentrionale, il regno di Israele, sarà completamente cancellato dalla faccia della terra, per come l'impero assiro, in fase di espansione, sta allargando i propri confini. E d'altra parte il regno di Giuda, là dove vive Isaia, Gerusalemme, è la sua città, il suo ambiente, è in contatto con il sovrano che regna a Gerusalemme sul piccolo regno di Giuda, che è un discendente di Davide, perché nel regno di Giuda è stata conservata la continuità della dinastia davidica, e ha a che fare con il re. Si tratta da prima di Acaz, poi sarà la volta di Ezechia, figlio di Acaz, e Isaia ha la percezione intensa, profonda del dramma in corso. Le tribù del nord verranno man mano devastate dall'intervento micidiale operato dagli assiri con il loro poderoso esercito, ed ecco la stessa Gerusalemme è minacciata, difficoltà anche nelle relazioni con i regni confinanti, lo stesso regno di Israele finché sopravvive, il regno di Aram o Siria, come diremmo noi oggi, che pure nel corso di quei decenni sarà cancellato. E d'altra parte la teologia del nostro profeta ormai emerge fin dai primi oracoli con cui abbiamo avuto a che fare, ed emerge come testimonianza resa alla presenza operosa di Dio che interviene proprio là dove gli eventi della storia contemporanea assumono una fisionomia calamitosa, disastrosa, catastrofica. Quella catastrofe è il contesto in cui Dio si rivela. Non sono eventi che dimostrano l'assenza di Dio, negazione di quanto Lui, il Dio vivente, ha nel corso di una storia che ormai ha un lungo passato alle proprie spalle, rivelato al suo popolo nel contesto di quella relazione di alleanza che, come sappiamo, è criterio di identificazione di Israele indimenticabile. Ebbene, Dio non ha tradito, Dio non si è dimenticato, Dio non è latitante, è proprio attraverso gli eventi catastrofici che segnano il tempo della sua generazione che Isaia contempla la presenza operosa del Signore. È il Signore che viene, è il Signore che avanza, il Signore che incalza, il Signore che fa di questa catastrofe il punto finale di una storia sbagliata, ma fa di questa catastrofe che da fisionomia dolorosissima all'esperienza di una storia che porta con sé tutte le conseguenze di fallimenti, tradimenti, incomprensioni, fraintendimenti, fenomeni di corruzione, non c'è dubbio. E d'altra parte questa catastrofe non è la raffigurazione della fine, è il luogo e il tempo in cui l'iniziativa originale e creativa, inesauribilmente fedele del Dio vivente, si manifesta. E segno che nella testimonianza profetica di Isaia è già emerso in maniera molto significativa e con cui ancora dovremmo confrontarci questa sera, a dimostrazione della fedeltà del Signore nel contesto di una vicenda che ha tutte le caratteristiche oggettive, empiriche, di una catastrofe dolorosissima, segno è la conferma della promessa messianica. Quella promessa che fu rivolta anticamente a Davide circa la presenza, la comparsa, la nascita del figlio discendente di Davide che avrebbe reso stabile il trono di suo padre. Promessa messianica nel secondo libro di Samuele, capitolo 7. E Isaia è abitante di Gerusalemme, vive in contatto con la corte del re Davidico, il discendente di Davide che regna a Gerusalemme, e Isaia è custode di quella promessa e ne rilancia con lucida coerenza il messaggio. In un contesto catastrofico come è quello che coinvolge la sua generazione, Isaia individua quel punto di luce che conferma il valore di una storia che è dotata di una continuità che supera la catastrofe del momento presente e supera qualunque altro inconveniente, disastro, incidente, sconfitta. La promessa messianica è confermata. Ed ecco, vi dicevo inizialmente, tutto questo primo libretto all'interno della prima parte del grande libro di Isaia, i primi 12 capitoli, spesso viene intitolato nel suo complesso come il libro dell'Emanuele, almeno dal capitolo 6 a seguire, ma già dall'inizio, il libro dell'Emanuele, la figura del figlio promesso a Davide, promessa che Isaia, come ricordate, leggevamo nel capitolo 7, ricorda con un intervento estremamente energico, rivolgendosi al re Acaz, il figlio che nasce, il figlio che viene, il figlio che porta a compimento la promessa e che garantisce la stabilità del trono, ma questo significa garantisce l'attuazione di quel disegno che riguarda non soltanto la sorte di un regno, la sorte di un popolo, ancor meno la sorte di un'unica tribù, ma riguarda la sorte nella sua prospettiva ultima e universale, la sorte della storia umana. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e si chiamerà Emanuele. Leggevamo nel capitolo 7. Isaia interviene fortemente nel rapporto con il re, ma nel rapporto con i suoi contemporanei, la sua gente, la sua generazione, il suo mondo, il suo ambiente, la sua città, il suo popolo. E mentre gli eventi precipitano nella prospettiva che già conosciamo, Israele chiama urgentemente tutti a credere, a confidare nella fedeltà del Signore che porta a compimento le sue promesse. Si tratta di aggrapparsi a Lui, appoggiarsi su di Lui, trasferire il peso di un dramma insopportabile nella relazione con il Dio vivente. Noi riprendiamo la nostra lettura nel capitolo 8, dal versetto 21. Poi opereremo un salto perché già leggevamo la volta scorsa i versetti nel capitolo 9, da 7 in poi fino al capitolo 10, versetto 5. Leggevamo, ricordate quella sequenza di guai, 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 e ad un certo momento quel ritornello che ritorna in maniera sempre più urgente e angosciante. Con tutto ciò non si calma la sua ira, ancora la sua mano rimane stesa. Leggevamo. Capitolo 8, versetto 21. Ci siete?
Sì, sì.
Nei versetti precedenti, che abbiamo già letto, Isaia ha preso atto della difficoltà di incontro, di condivisione con i suoi contemporanei. È vero che accanto a lui ci sono quelli che egli chiama i suoi figli, figli nel senso che ha la sua famiglia, e quelli che lo seguono, c'è uno stuolo, non possiamo stabilirne l'entità numerica, uno stuolo di discepoli attorno a lui, c'è qualcuno con cui Isaia è in dialogo e si intende, probabilmente proprio coloro che poi hanno raccolto l'eredità dei messaggi provenienti da lui, li hanno anche messi per iscritto, almeno nella forma primigenia. Ed ecco, comunque Isaia si rende conto di essere alle prese con i dati di una esperienza profonda di solitudine, per quanto ci siano i suoi figli, i suoi discepoli accanto a lui, e d'altra parte sempre più consapevole il nostro Isaia di essere responsabile per quanto riguarda la custodia di quella promessa che costituisce il filo conduttore di una storia che si orienta verso l'attuazione di un disegno corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente, e questo filo conduttore passa attraverso tutte le vicissitudini, senz'altro possiamo ben dire, tragiche, di una storia che patisce le conseguenze di molteplici tradimenti. Ed ecco, versetto 21, qui una scena che lì per lì ci lascia sconcertati, perché è come se non riuscissimo a capire di chi Isaia sta parlando. Egli, chi è questo egli? È una figura anonima, egli si aggirerà nel paese oppresso e affamato, e quando sarà affranto e preso dall'ira, maledirà il suo re, il suo Dio, guarderà una situazione di angoscia terrificante di qualcuno che brancola nel buio, in un contesto che è privo di opportunità per trovare una strada, risolvere i problemi urgenti per una sopravvivenza effettiva. Ed ecco un personaggio che maledice, che impreca, che bestemmia, guarderà in alto e rivolgerà lo sguardo sulla terra, ed ecco angustia e tenebre, oscurità desolante. È una situazione che, vedete, viene descritta qui come come rappresentativa di un dramma generale. È una situazione emblematica, ed è proprio in questo contesto che adesso, vedete, si inserisce un secondo grande oracolo messianico. Dico secondo perché il primo è quello che leggevamo a suo tempo nel capitolo 7. Dunque, qui questo personaggio anonimo che si agita in un contesto che non gli fornisce alcun elemento positivo per intravedere strade da percorrere, un orientamento che ridia fiato alla sua agitazione. Qui versetto 22 prosegue: ma la caligine sarà dissipata. La traduzione qui è piuttosto problematica, poiché non ci sarà più oscurità dove ora è angoscia. Ed ecco il secondo grande oracolo messianico. Da qui, in passato umiliò la terra di Zabun, la terra di Neftali, e da qui si arriva al versetto 6 del capitolo 9. Tenete presente che questo oracolo messianico è la prima lettura della messa di mezzanotte a Natale, sempre, tutti gli anni. Messa di mezzanotte a Natale, questa è la prima lettura, questo testo. Possiamo suddividere il testo dell'oracolo in tre strofe, e ogni strofa ha una costruzione ternaria. Tre motivi di salvezza, per dirla con un termine che in questo caso non è affatto generico, motivi per riprendere fiato, per ritrovare l'orientamento, esattamente quella collocazione sulla scena del mondo che non è prigioniera di quella stretta mortale di cui i versetti che abbiamo appena letto ci davano l'immagine. In passato, ecco il primo elemento che dà motivo a una possibilità di respirare. Nella terra di Zabul, nella terra di Neftali, l'umiliazione, perché sono le tribù del nord deportate nell'anno 732 avanti Cristo, tribù del nord, tribù settentrionali, e dunque la strada percorsa dai deportati, la strada dell'umiliazione, e adesso in futuro renderà gloriosa la via del mare. La gloria, quella strada che è stata percorsa da coloro che hanno subito l'umiliazione per eccellenza, con naturalmente tutte le complicazioni una sventura del genere comporta. la strada dei deportati, trascinati chissà dove, buttati allo sbaraglio in chissà quale periferia, mai più recuperabili queste tribù. Dove sono andate a finire le tribù del nord? Chissà mai. Ed ecco una strada gloriosa, la strada del mare, quella strada che congiunge la Mesopotamia con l'Egitto, è la cosiddetta strada del mare, è la strada principale che percorre quei territori. Oltre il Giordano, la curva di Goim, Glil Agoim, è la regione dei pagani, è il nome che poi diventa Galilea. Fatto sta, vedete che c'è una strada, ed è una strada che non è percorsa per sperimentare l'umiliazione degli sconfitti che precipitano nel vuoto, ma è la strada che è percorsa da coloro che stanno scoprendo che la gloria va loro incontro. È la strada della vittoria. E cosa vuol dire questo? È un primo segnale. Dopodiché, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Ecco, secondo motivo di salvezza, la luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Luce. Là dove la tenebra era dominante. Terzo motivo di salvezza, versetto 3, anzi 2, hai moltiplicato la gioia, dunque un fervore interno, una esuberanza dell'animo, un traboccamento di quella letizia che viene adesso illustrata con due esempi nel nostro versetto 2. Rileggo: hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, vedete, trabocca la letizia. Ed ecco i due esempi: gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, dunque nel tempo della mietitura, primo esempio, e come si gioisce quando si spartisce la preda, nel tempo in cui, dopo la battaglia e avendo riportato vittoria, si spartisce il bottino. Un'immagine di ordine domestico, il lavoro premiato dal raccolto mietuto, e un'immagine di tipo militare, la vittoria riportata sul campo di battaglia. Ed ecco una gioia traboccante. Tre motivi: la strada gloriosa, strada di vittoria, la luce che sbaraglia le tenebre, la gioia che trabocca come espressione di un intimo gusto ritrovato nell'affrontare i passaggi fondamentali della vita. Ed ecco, a partire da questa prima strofa, seconda strofa, una triplice spiegazione. Come mai? Perché? Infatti per tre volte compare la congiunzione. Vedete versetto 3, versetto 4, versetto 5. Perché? 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 Prima spiegazione: perché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato come al tempo di Madian. Dunque è avvenuto un atto equivalente a quello, quando qui si parla del tempo di Madiana, a quello che leggiamo nel libro dei Giudici. Sul bordo della pagina della mia Bibbia è citato il testo, al tempo del giudice Gedeone, la liberazione rispetto al peso mortificante determinato dall'oppressione madianita, e dunque adesso la liberazione, rispetto a quella condizione di vita oppressa. Qui il richiamo all'episodio antico, ma è un richiamo che vale sempre in rapporto a tutte le situazioni oppressive di cui si patisce il peso schiacciante, mortificante, soffocante. E dunque il giogo è stato rimosso. Seconda spiegazione: poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato e sarà esca del fuoco. Dunque tutti gli strumenti che servono per fare la guerra sono eliminati. È la fine della guerra. Non è soltanto la fine di una guerra, è la fine della guerra. Tutto quel che serve per affrontare il campo di battaglia sparisce. Seconda motivazione. Terza motivazione, ed ecco ci siamo, il versetto 5. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. È il discendente che nasce nella dinastia davidica. È lui. E l'attenzione si concentra esattamente su di lui. E quindi la terza strofa dell'oracolo, adesso, dalla metà del versetto 3, versetto 5, dalla metà del versetto 5 a tutto il versetto 6. L'attenzione si concentra su di lui e vedete, ecco che viene illustrata la figura di questo personaggio, il figlio che è nato. Nel frattempo già sappiamo che nasce un figlio a Acaz, che sarà poi il re Ezechia. E dunque è la discendenza davidica che si svolge nel tempo in modo tale da costituire il filo conduttore che conferma il valore della promessa originaria, la fedeltà del Signore, quella fedeltà a cui bisogna consegnare la propria fragilità umana. Invece di scappare, ricordate che invece il re Acaz da parte sua dichiara l'intenzione di tirarsi indietro, ma il Signore a modo suo e con la conferma di una incrollabile fedeltà rispetto alle sue promesse, il Signore avanza. Ed ecco questo bambino, primo elemento che serve a qualificare il personaggio, quella che qui si chiama sovranità. Sulle sue spalle è il segno della sovranità. È il manto di cui è ricoperto, un manto regale, è la sovranità. Dunque esercita una potestà regale. Secondo elemento, i nomi che gli sono attribuiti, che sono tutti nomi che qualificano qualifica di governante, consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Dunque qualità di governo, qualità di irruenza nelle attività belliche, una stabilità nell'esercizio della sua responsabilità rivolta alla totalità dei sudditi, e quindi principe della pace, quattro titoli. È sovrano, vedete, ed è dotato di tutte le potestà che competono al sovrano, in quanto è protagonista di quell'impresa che realizza la pace. Ed è questo il terzo elemento che serve a caratterizzare adesso in maniera definitiva il personaggio. Grande sarà il suo dominio, questo dominio è lo stesso termine tradotto precedentemente con sovranità, e la pace non avrà fine. Vedete, in vista di una realizzazione completa, definitiva, esauriente, di efficacia universale, e questa realizzazione ultima l'effetto di quel compimento della promessa che riguarda il discendente che era stato annunciato a Davide. Sul trono di Davide, vedete, sul regno che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Vedete la promessa davidica, la promessa messianica, volevo dire, la discendenza davidica che ha questa sua fisionomia precisa, inconfondibile, ben determinata, e d'altra parte l'effetto prodotto dalla promessa che si compie con la nascita del figlio che qui è stato annunciato, ha un'efficacia universale. Diritto, giustizia, ora e sempre. Questo farà lo zelo. Zelo è gelosia. La gelosia del Signore degli eserciti. È la gelosia del Signore degli eserciti. È l'amore intransigente del Signore che porta a compimento le sue promesse con inflessibile coerenza, con implacabile coerenza, e fa la pace. Secondo grande oracolo, prima lettura nella messa di mezzanotte a Natale. Fatto sta che i versetti seguenti noi già leggevamo la volta scorsa fino al versetto 4 del capitolo 10. Dobbiamo riprendere la lettura allora dal versetto 5 del capitolo 10. E qui abbiamo a che fare con un oracolo che affronta espressamente l'evidenza storica macroscopica costituita dalla comparsa dell'impero assiro. A un certo momento negli oracoli che leggevamo l'attenzione è stata attirata per ovvi motivi dalla incombenza sempre più invadente dell'impero in espansione, e questo dato di ordine storico appartiene anch'esso a un disegno storico che Isaia è chiamato a interpretare in una prospettiva teologica. Anche la presenza della Siria corrisponde a una rivelazione che riguarda il modo di presentarsi e di operare di Dio nella storia umana. E d'altra parte, vedete, la Siria, eccola qui, versetto 5, verga del mio furore, il Signore che parla attraverso il profeta, bastone del mio sdegno. Dunque la Siria è uno strumento nelle mani del Signore. Quello che avviene è che ha un'apparenza così mostruosa come l'aggressività degli Assiri dimostra, i dati storici sono molteplici a questo riguardo, questa realtà mostruosa non sfugge alla rivelazione di Dio e della sua realtà di protagonista nella storia umana. La Siria è il mio bastone, è il bastone del mio sdegno, e contro una nazione empia io la mando, dove nazione empia è Israele. Il termine che serve solitamente usare un popolo pagano, goi, qui è usato per indicare la realtà di Israele, nazione empia. E contro dunque Israele io mando la Siria e la comando contro un popolo con cui sono in collera, perché lo saccheggi, lo depredi e lo calpesti come fango di strada. Affermazioni queste che sono sconcertanti, scandalose, hanno le caratteristiche di una vera e propria bestemmia. Il Signore è presente nella storia umana attraverso le imprese distruttive di cui gli Assiri sono stati responsabili con effetti terrificanti, saccheggi. Spopolamento, riduzione dei popoli sconfitti di cui è stato conquistato il territorio a poltiglia fangosa, e la Siria è il bastone del mio furore, dice il Signore. E vedete che adesso proprio alla Siria viene imputato un delitto, ma vedete, il delitto non sta nel fatto che la Siria è intervenuta in maniera così violenta e spietata a danno di popoli e a danno di Israele, ma è la presunzione di potersi affermare, la Siria, che in questo caso è l'emblema di ogni presenza imperiale nel corso della storia umana, potersi affermare come protagonista in termini di autonomia, di autosufficienza, in termini di assolutezza idolatrica. Ed è per questo che la Siria viene adesso aspramente contestata. Perché essa non pensa così, dice il versetto 7, e così non giudica il suo cuore, ma vuole distruggere e annientare non poche nazioni. Vedete, la Siria si è appropriata sfacciatamente di quel compito che le era stato affidato all'intererno di un disegno che corrisponde all'intenzione di Dio, e questa appropriazione autonoma, questa pretesa di imporsi come soggetto che impone i propri criteri nella conduzione della storia umana è qui riprovato, contestato con la massima lucidità dal nostro profeta. E insisto, vedete, la colpa della Siria non sta nel fatto di avere operato a danno di Israele. La colpa della Siria sta nel fatto di avere assunto quella posizione di autosufficienza idolatrica che è un fenomeno poi ricorrente nella storia umana, ed è il fenomeno che con molteplici esempi ripropone il vero dramma, l'iniziativa umana che vuole ergersi come protagonista in termini sacri vantando titoli di assolutezza, e questa idolatria è direttamente contestata da quanto il Signore rivela attraverso il nostro profeta. E laddove la Siria è la verga nella mano del Signore per colpire una nazione empia, la Siria essa stessa viene denunciata e sbugiardata e sconfessata come presenza destinata a un fallimento storico, a un tracollo, a una decadenza inevitabile. È perché la Siria dice: forse i miei capi non sono altrettanti re, forse come Carchemish non è anche Calne, tutte le località dove si sono manifestate le sue imprese vittoriose, come Arpad non è forse Amat, come Damasco non è forse Samaria, anche Samaria distrutta, Damasco capitale dell'impero assiro, già conquistata, come la mia mano ha raggiunto quei regni degli idoli le cui statue erano più numerose di quelle di Gerusalemme e di Samaria. Dunque, vedete, la conquista significa dimostrare che le divinità di quelle popolazioni sono inette e a maggior ragione nel caso di Gerusalemme e di Samaria, perché in quegli altri casi le immagini sacre erano molto più numerose. Non posso io forse, come ho fatto a Samaria e ai suoi idoli, fare anche a Gerusalemme e ai suoi simulacri? Quando il Signore avrà terminato tutta l'opera sua, qui il versetto 12 adesso, sul monte Sione a Gerusalemme, punirà l'operato orgoglioso della mente del re d'Assiria e ciò di cui si gloria l'alterigia dei suoi occhi. Poiché ha detto, e ancora versetti da 13 in poi, con la forza della mia mano ho agito. Vedete, qui è la colpa che condanna la Siria a introdursi in una prospettiva di decadenza inevitabile, la sua pretesa di autonomia. Con la forza della mia mano ho agito e con la mia sapienza, perché sono intelligente, ho rimosso i confini dei popoli, ho saccheggiato i loro tesori, ho abbattuto come un gigante coloro che sedevano sul trono. La mia mano, come in un nido, notate l'immagine adesso, ha scovato la ricchezza dei popoli come si raccolgono le uova abbandonate, e così ho raccolto tutta la terra. Non vi fu un battito d'ala, nessuno apriva il becco o pigolava. Vedete, il terrore, il panico universale alla presenza della, di come l'impero invade i territori, occupa, sconquista, si appropria. Vedete questa mano che penetra nel nido e ruba le uova, e non c'è nessuno che abbia neanche l'ardire di battere un'ala o di aprire il becco o di pigolare. La grandezza, secondo la progettazione umana, è il linguaggio del terrore. Ed ecco, vedete, qui è la radicale contestazione della Siria. Non perché la Siria scatena la sua violenza nei nostri confronti, perché noi, per dire che possiamo metterci nei panni di quei popoli conquistati, o addirittura di Israele, le cui tribù del nord sono deportate, il regno di Giuda aggredito, e noi meritiamo un altro trattamento, perché vedete qui È come se il nostro Isaia stesse proponendoci una sintesi di teologia della storia. Quel che riguarda la Siria riguarda Israele, ma quel che riguarda Israele riguarda ogni altro popolo della terra, riguarda quella presunzione dell'iniziativa umana di affermarsi come protagonista, e quello è il motivo della catastrofe storica, del disastro, della violenza, del terrore. E allora il versetto 15: può forse vantarsi la scure con chi taglia per suo mezzo la sega, insuperbirsi contro chi la maneggia? Sarebbe il caso della Siria. Come se un bastone volesse brandire chi lo impugna e una verga sollevare chi non è ciò che non è di legno. La verga volesse sollevare colui che la tiene in pugno. E perciò il Signore, Dio degli eserciti, manderà una peste contro... qui dice le sue più valide milizie. Probabilmente il testo parla del grano, una realtà corpulenta, obesa questa figura, e adesso vedete si svuota il grasso, le sue più valide milizie, probabilmente sono proprio da intendere il grasso, e sotto ciò che è la sua gloria, qui è il fegato, la gloria è il fegato, è l'organo pesante, il fegato, arderà un bruciore come un bruciore di fuoco. Dunque la Siria precipita in una prospettiva che storicamente è segnata. Isaia a questo riguardo, vedete, è lucidissimo nella denuncia. E qui prosegue, ci sono problemi di traduzione nei versetti che abbiamo sotto gli occhi, tant'è vero, vedete che è anticipato il versetto 18b nella mia Bibbia: esso consumerà anima e corpo e sarà come un malato che sta spegnendosi. Forse da voi non è così. La luce di Israele diventerà un fuoco, si ritorna a Israele, il suo santuario una fiamma. Vedete Israele con i dati del suo privilegio storico, che pure diventano motivo di contestazione. Quella luce diventa un fuoco, quella luce diventa una fiamma, quella luce che è il santuario, segno inconfondibile dell'alleanza tra il Signore e Israele, un privilegio unico e straordinario, ma quella luce diventa principio di uno sfascio, di un disastro, di una decadenza irreparabile, e Israele va incontro esattamente a una prospettiva drammatica che è la medesima prospettiva nella quale si inserisce anche la storia della Siria, ma la storia universale, una sintesi, vi dicevo, di teologia della storia. E in questa decadenza, in questo sfascio, è la parola creativa di Dio che viene, che avanza, è la fedeltà del Signore alle sue promesse che giunge al compimento di esse, è la presenza operosa del protagonista che rivendica quel che gli appartiene. Qui, vedete, si parlava della luce che diventa fuoco, che diventa fiamma, essa divorerà e consumerà rovi e pruni in un giorno, la magnificenza della sua selva, del suo giardino, il resto degli alberi nella selva si conterà facilmente, persino un ragazzo potrebbe farne il conto, come da noi dopo gli incendi, ormai tutti gli alberi sono bruciati, basta un bambino per fare il conto del resto. Il resto, c'è un resto. Già abbiamo avuto a che fare con questo richiamo del nostro profeta al residuo, ciò che rimane, e ciò che rimane, che nel contesto dello sfascio generale è il segno confermato di come il Signore è fedele nel portare a compimento le sue promesse. C'è un resto. E adesso vedete qui versetto 20 nel nostro capitolo 10: in quel giorno il resto di Israele e i superstiti della casa di Giacobbe non si appoggeranno più su chi li ha percossi. Già, appoggiarsi la potenza di turno, in questo caso è la Siria, o le potenze alternative così come si sono configurate nel corso dei secoli, l'Egitto per un verso, e l'Egitto poi è presenza che sfonda i millenni, e le altre potenze mesopotamiche, l'antica Babilonia, la nuova Babilonia e quel che sarà, ma non si appoggeranno più su chi li ha percossi, ma si appoggeranno sul Signore. Qui ritorna quel richiamo che Isaia aveva rivolto con tanta precisione ad Acaz. È arrivato il momento di credere, di confidare nella fedeltà del Signore alle sue promesse, di appoggiarsi su di Lui, appoggiarsi sul Santo di Israele con lealtà. Ricordate che il Santo di Israele è esattamente colui che Isaia ha contemplato nell'anno 640 avanti Cristo, mentre era presente nel Tempio dove veniva celebrato il culto. Santo, 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 leggiamo nel capitolo 6. Tornerà il resto, prosegue qui il nostro oracolo, versetto 21, tornerà il resto. Il resto di Giacobbe, al Dio forte, poiché anche se il tuo popolo Israele fosse come la sabbia del mare, solo un suo resto ritornerà. È decretato uno sterminio che farà traboccare la giustizia. Vedete, non si sfugge allo sterminio, ma farà traboccare la giustizia. Poiché un decreto di rovina eseguirà il Signore, Dio degli eserciti, su tutta la regione. Vedete che Isaia non è un uomo torvo, cupo, pessimista, che è così vede il buio perché ha dei problemi di vista, è annunciatore di disgrazie perché è un depresso. I dati della storia dimostrano che gli eventi hanno preso esattamente questa piega, e i dati oggettivi sono ancora più tragici di quello che Isaia possa mai aver intravisto. Quel che conta, vedete, è che questa storia, che è la storia umana, con tutto lo sfascio di cui da dimostrazione, è abitata dalla iniziativa del Signore che interviene, che porta a compimento le sue intenzioni, che ha una parola creativa nella coerenza con cui trasforma le realtà minuscole come un resto, in un principio fecondo per una nuova creazione. E adesso il versetto 24, vedete qui un oracolo che riguarda la Siria e riguarda la prospettiva di salvezza come criterio interpretativo della storia che si sta compiendo in maniera così tragica. Pertanto così dice il Signore, Dio degli eserciti, popolo mio che abiti in Sion, non temere la Siria che ti percuote. Questo è il tempo in cui bisogna radicarsi nella fede e appoggiarsi laddove il Signore ha detto la sua e ha consegnato a Israele la sua promessa. Non temere la Siria che ti percuote con la verga e alza il bastone contro di te, come già l'Egitto, perché ancora un poco, ben poco, e il mio sdegno avrà fine. La mia ira li annienterà. Contro di essa il Signore degli eserciti agiterà il flagello, come quando colpì Madian sulla rupe dell'Oreb, siamo rinviati ancora una volta al libro dei Giudici. Alzerà la sua verga sul mare, come fece con l'Egitto, in quel giorno sarà tolto il suo fardello dalla tua spalla e il suo giogo cesserà di pesare sul tuo collo. Fino a qui, versetto 27. Per adesso procedere nella lettura dei versetti che seguono, che progressivamente precipitano verso il terzo grande oracolo messianico, che subito leggeremo. Versetti che precipitano in quella direzione, nel senso che adesso ci troviamo all'improvviso coinvolti nella descrizione di una scena che annuncia l'avanzata rapida, incalzante, implacabile dell'esercito assiro che scende dal nord. Ecco qui, il distruttore viene da Rimmon, raggiunge Ayat, attraversa Migron, in Michmas depone il bagaglio. Vedete, sono nomi di località che vengono man mano attraversate dall'esercito che sta scendendo lungo la strada settentrionale, e come se arrivassero i dispacci da parte delle vedette che annunciano a Gerusalemme e agli abitanti della capitale che l'avanzata è travolgente. Hanno deposto anche il bagaglio, dunque vedete le salmerie sono sistemate, adesso è proprio il corpo armato dell'esercito che avanza, attraversano il passo in Geba, si accampano, Rama trema, fugge Gaba di Saul, grida con tutta la sua voce, Batgalim, sta attento all'Aisa, rispondi l'Anatot, siamo all'estremo confine settentrionale di Gerusalemme, Madmena in fuga, alla fuga si danno gli abitanti di Gebem. Oggi stesso farà sosta Nob. Nob è un rilievo che sta proprio a nord di Gerusalemme, lì dove c'è l'università ebraica. E da Nob, Gerusalemme, è a portata di mano. Oggi stesso fa sosta Nob, agiterà la mano verso il monte. Vede una? Allarga il braccio, stringe la mano. Gerusalemme è assediata, Gerusalemme sarà conquistata. Verso il colle di Gerusalemme. E vedete che adesso questi versetti vengono, per così dire, riletti in rapporto alla presenza del Signore. Perché là dove stiamo osservando l'esercito assiro che avanza in maniera così inarrestabile, in realtà è il Signore che avanza. Ecco il Signore Dio degli eserciti, vedete, versetti 33-34, che strappa i rami con fracasso. Le punte più alte sono troncate, le cime sono abbattute, è reciso con il ferro il folto della selva e il Libano cade con la sua magnificenza. Ma è il Signore che avanza? E vedete i boschi del Libano, la vegetazione, che copriva le colline della regione settentrionale, tutto raso al suolo, perché si prepara il ceppo. Cosa intendo dire? Se voi ritornate per un momento solo alla fine del capitolo 6, leggevamo a suo tempo, fine del capitolo 6, la cosiddetta vocazione di Isaia nel Tempio, una disgrazia dopo l'altra, e là dove sembra che sia finito in realtà ancora un'altra un'altra disgrazia, un'altra frana, un abisso che assume tutte le caratteristiche di un vero e proprio inferno, e alla fine resta il ceppo. Fine del capitolo 6. Progenie santa sarà il suo ceppo. Progenie santa sarà il suo ceppo. Resta il ceppo. È finita così. Il germoglio. Ed ecco il terzo grande oracolo messianico, capitolo 11.
Padre Pio, la data che avete detto prima era 640.
640 è qui. Se tu vedi nel capitolo 6, versetto 1 del capitolo 6, nell'anno in cui morì il re Ozia, ecco, lo dice anche la nota, ma lo sappiamo già per altra via, l'anno 640 avanti Cristo, l'anno in cui morì, quindi la data è sicura, l'anno in cui morì il re Ozia, lì ha inizio la vocazione e la missione profetica di Isaia, che poi si sviluppa nel corso degli anni, perché gli avvenimenti di cui adesso stiamo parlando sono distribuiti nel corso di alcuni decenni. Gerusalemme sarà assediata dagli Assiri nell'anno 701 avanti Cristo, 39 anni dopo. 740. Io ho detto 640.
640.
Sì, io ho sbagliato.
700. No, ma siccome l'avevo scritto quando l'avevate detto prima,
640.
Ho detto 640, ho sbagliato. È 740, sì, ottavo secolo, sì, come no, è certo. No, ah, ho sbagliato di un secolo, sì, sì.
Non è morto.
Secolo più, secolo meno. Tanto c'è sempre una Siria di turno, no? Cioè, si chiama Babilonia, non si chiami, non so come, ecco. Beh, adesso vedete, tac, capitolo 11, è il terzo grande oracolo, un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Virgulto è Netzer, da cui sembra che provenga il nome di Nazareth, e quindi germoglierà da quelle radici. Jesse è il padre di Davide.
Jesse è il padre di Davide.
Un germoglio spunterà dal tronco, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Ed ecco, su di lui, chi è questo personaggio? E vedete, su di lui l'attenzione adesso è orientata verso il germoglio che ormai emerge come il punto di convergenza di tutto quello che è spirito di Dio, soffio di Dio, energia vitale del Signore. Su di lui si poserà lo spirito del Signore. E il termine spirito ritorna altre tre volte, in tutto quattro volte, i quattro venti, tutti i venti, la pienezza di tutte le espressioni, le prerogative, le qualità carismatiche che sono manifestazione gratuita della pienezza di vita che è da sempre nell'intimo del Dio vivente, su di lui. Spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio, di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Vedete, capacità di discernimento e di intervento operoso, capacità di governo nei termini propri di un'amministrazione pacifica e nel momento in cui bisogna esercitare la forza in maniera corretta e la relazione con il mistero del Dio vivente. Su di lui si compiacerà il timore del Signore. Qui, passando verso la traduzione in greco e poi in latino, i sei termini che compaiono diventano sette perché si aggiunge il termine pietà e una volta sparisce il timore del Signore, vedete, è espressione che compare due volte, allora al posto del timore del Signore si aggiunge pietà e diventano sette i termini. I doni dello Spirito Santo, tradizione antichissima. Fatto sta che l'autorevolezza del personaggio che così viene esplicitata adesso viene contemplata nel suo impegno operativo. Infatti non giudicherà secondo le apparenze, non prenderà decisioni per sentito dire. Dunque il suo modo di intervenire autorevole per come usa la parola, ma anche per come agisce. Giudicherà con giustizia i miseri, prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese, e la sua parola sarà una verga che percuoterà il violento. Con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Dunque le prerogative classiche del governante che esercita la sua funzione in modo tale da garantire la vita di tutti e la vita dei poveri, la vita dei poveri. Per questo parla, per questo agisce, e la parola e azione sono strettamente intrecciate tra di loro, espressione di una coerenza inflessibile di cui si avvantaggiano i poveri del paese, che altrimenti sono abbandonati alla prepotenza illimitata di coloro che vogliono approfittare del proprio vantaggio. E di seguito ecco versetti da 6 a 8, la scena si viene illuminando alla maniera di una vera e propria ricomposizione del giardino della vita, secondo quanto leggiamo nell'antico racconto della creazione, Genesi capitolo 2. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Dunque adesso una prima serie di tre animali selvatici in armonia con tre animali domestici: lupo, agnello, pantera si sdraierà accanto al capretto, vitello e leoncello pascoleranno insieme. Una prima sequenza, tre coppie di animali domestici e selvatici, per arrivare constatare che un fanciullo li guiderà, una presenza umana che esercita con disinvolta libertà una funzione pastorale in un contesto in cui le diverse tipologie di animali domestici e selvatici stanno lì a rappresentare tutto il creato, il mondo animale ma anche il mondo vegetale, e un fanciullo li guiderà. Di seguito una altra terna di coppie, la vacca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli dell'una e dell'altra, e il leone si ciberà di paglia come il bue. Una seconda terna di coppie, e di nuovo la figura umana. Quel fanciullo è adesso è diventato un lattante. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'astrida, il bambino è lo svezzato, il gamul. Era un pastorello? Un piccolo mandriano? Un giovincello? È in grado di esercitare liberamente un ruolo governo nel contesto di quella di quell'ambiente riconciliato, tenendo conto sia degli animali sia della vegetazione, a cui i versetti che leggevamo fanno costantemente riferimento: il pascolo, laddove si sdraiano la pantera e il capretto, laddove il leone e il bue si cibano con la paglia e così via. Ebbene, adesso il lattante, versetto 8: il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Vedete, a questo punto sembrava che ci fosse un animale ancora indomabile, il serpente. Ed invece il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Vedete che il serpente è addomesticato, anche il serpente che restava nascosto nel suo covo, anche il serpente è chiamato allo scoperto, ridotto in obbedienza da parte di una presenza infantile che gioca. E il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. E il serpente è addomesticato anch'esso, è reso inefficace il suo veleno. Un bambino, tutto dipende dal germoglio, vedete? Questo è il terzo grande oracolo messianico. Si aggiunge ancora il versetto 9: non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Siamo rimandati ancora una volta al giardino delle origini, ricordate l'albero della conoscenza del bene e del male, e qui è la conoscenza del Signore, e adesso la conoscenza del Signore riempie il paese come le acque ricoprono il mare, dove l'armonia cosmica nella natura coincide con l'armonia restaurata nell'animo umano, che è totalmente libero per aderire alla relazione con il Dio vivente. La saggezza, la conoscenza del Signore riempirà il paese. E tutto ruota attorno al germoglio. Progenie santa sarà quel ceppo. Allora arriviamo in fondo, rapidamente, perché qui si aggiunge dal versetto 10 sino alla fine del capitolo un ampio oracolo che tutti gli studiosi dicono è certamente successivo. Lo dice anche la nota nella nostra Bibbia: bisogna andare avanti di un secolo e mezzo, un paio di secoli. E quindi questo oracolo è stato inserito qui nel contesto della redazione finale del nostro libro. In quel giorno la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Vedete, quel germoglio ha un valore di riferimento universale per tutti i popoli. Le genti la cercheranno con ansia, quella radice, quel germoglio, un segnale. La sua dimora sarà gloriosa. In quel giorno il Signore stenderà di nuovo la mano per riscattare il resto del suo popolo, superstite dalla Siria e dall'Egitto, da Patros, dall'Etiopia e dall'Elam, da Senar, da Amate, dalle isole del mare. Dunque il Messia, che ormai è protagonista di una vicenda che raccoglie la partecipazione di tutti i popoli della terra, protagonista dell'impresa che colloca sulla scena del mondo quel segnale diventa motivo di richiamo per tutti i dispersi che adesso si ritrovano all'interno di un disegno di comunione restaurata. Egli alzerà il vessillo, vedete? Eccolo qua, è il versetto 13. No, così è scritto, 12. Egli alzerà un vessillo per le nazioni e raccoglierà gli espulsi di Israele, radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra. Cesserà la gelosia di Efraim, vedete qui siamo andati molto avanti nella storia del popolo di Dio, e gli avversari di Giuda saranno sterminati, e dunque tribù del nord, tribù del sud che vengono ricomposte in un dialogo di comunione. Efraim non invidierà più Giuda e Giuda non osteggerà più Efraim, voleranno verso occidente contro i filistei, saccheggeranno insieme le tribù dell'oriente, stenderanno le mani su Edom e su Moab e gli ammoniti saranno loro sudditi. Il Signore prosciugherà il golfo del mare d'Egitto. Tutto questo per facilitare il ritorno di coloro che erano dispersi e che dalle estreme periferie della terra convergeranno là dove il discendente davidico che porta a compimento la promessa, lui ergerà il vessillo. E dunque il Signore prosciugherà il golfo del mare d'Egitto e stenderà la mano contro il fiume, con la potenza del suo soffio lo dividerà in sette bracci. Questo è il Nilo, così che si possa attraversare con i sandali. Dunque l'ostacolo liquido viene domato anch'esso, reso docile anch'esso, reso funzionale al passaggio di coloro che potranno guadare il fiume con i sandali, senza bisogno di un battello o di chissà quale altra soluzione logistica. Si formerà una strada per il resto del suo popolo, che sarà superstite dalla Siria, come ce ne fu una per Israele quando uscì dal paese d'Egitto. Un nuovo esodo. Questo oracolo, vi dicevo, è inserito qui nel momento in cui le pagine che stiamo leggendo hanno assunto la loro redazione definitiva, e sono oracolo inserito qui proprio in continuità, direi come commento, come appendice al grande oracolo messianico, il terzo che abbiamo letto poco prima. Tre grandi oracoli, capitolo 7, capitolo 9, capitolo 11. L'Emmanuele, il Dio con noi, e tutto il libretto ruota attorno a questa conferma della promessa messianica, laddove il nostro Isaia è spettatore di una vicenda storica che sta precipitando nella prospettiva di una catastrofe inevitabile. Pochi versetti ancora e ci fermiamo. Capitolo 12, che chiude il libretto dell'Emmanuele, sono solo sei versetti, un canto di lode, un inno, una specie di dossologia che segna in maniera molto evidente la conclusione di questa prima sezione all'interno della prima parte del grande libro di Isaia. Due strofe. La prima strofa dà voce a un solista, la seconda strofa invece a un coro. Prima strofa, tre versetti. Tu dirai in quel giorno, il solista, tu dirai in quel giorno. Ti ringrazio, Signore, tu eri in collera con me, ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. La storia della collera è la storia della consolazione, la storia della catastrofe è la storia della salvezza. Il termine salvezza in questa prima strofa compare adesso tre volte. Ecco, Dio è la mia salvezza, il solista, salvezza, ed è dunque quella piegatura della storia umana che la rende docile e obbediente alla intenzione del Dio vivente. Per la vita, la mia salvezza, questa storia è per la vita, in modo corrispondente alla inesauribile fedeltà del Signore alla sua volontà d'amore. Tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io confiderò e non temerò mai, perché mia forza e mio canto è il Signore. Questa è una citazione del grande cantico che leggiamo, sta scritto anche sul bordo della pagina. Nell'Esodo capitolo 15, il cantico della vittoria dopo la traversata del mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza, per la seconda volta il termine salvezza, e quindi, versetto 3, attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, la salvezza di cui il cantore ci sta parlando, a cui rende testimonianza, per la quale sta ringraziando il Signore, è descritta attraverso l'immagine di una sorgente inestinguibile che è immagine che in maniera evidentissima ci parla di una corrente di vita costituisce il motivo determinante in base al quale è necessario reinterpretare sempre tutto quel che è stato, che sta avvenendo e che avverrà nella storia del nostro popolo e nella storia dell'umanità. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. E sapete che questo versetto poi, in base alla traduzione in latino, viene inserito nella devozione al Sacro Cuore. Le viscere, l'acqua che scaturisce dal grembo come si esprime Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, scaturiranno sorgenti d'acqua viva dal suo grembo, le viscere del Dio vivente, la sorgente della vita. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Fatto sta che adesso la seconda strofa, e abbiamo completato, per così dire, il percorso, in realtà abbiamo appena sfiorato, ma insomma. In quel giorno direte, adesso il coro, in quel giorno direte, lodate il Signore, invocate il suo nome. Il nome è il rivelarsi del mistero del Dio vivente. Lodate il Signore, invocate il suo nome, manifestate tra i popoli le sue meraviglie. E vedete, il suo nome, cioè il suo modo di rivelarsi, determina una novità inconfondibile di cui noi ormai siamo consapevoli testimoni in rapporto all'umanità intera. Manifestate tra i popoli le sue meraviglie, proclamate che il suo nome è sublime, che il suo modo di rivelarsi è rivelazione di una spinta, di un'attrazione, di una energia impressa alla storia umana, ecco qui ciò che rende sublime il suo nome, per cui cantate inni al Signore perché ha fatto cose grandiose, ciò sia noto in tutta la terra, l'universo, la scena del mondo, la storia dei popoli, di ieri, di oggi, di sempre. Grida, giulivo, qui bisogna metterlo al singolare, grida, giulivo ed esulta, abitante di Sion, dunque l'abitante di Gerusalemme, perché grande in mezzo a te, non a voi come nella mia Bibbia, è il santo di Israele, e il santo di Israele è grande in mezzo a te in quanto tu sei depositario di una rivelazione che riguarda la vita dell'umanità di ieri, di oggi e di sempre. E qui vedete abitante di Gerusalemme come figura rappresentativa più che mai interessante e coerente è proprio il nostro profeta Isaia, il santo di Israele. Santo, 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 siamo rimandati alla visione che introduce la missione profetica di Isaia nell'anno 740.
Avevate detto 740 prima, io l'avevo segnato, poi ho sentito 640 e forse e questo parenti che dice questo è stato aggiunto, cioè è stato aggiunto da un'anonima questa parte qua che
capitolo 11 versetto 10 sì, lo dice anche la nota, vedi, questo poema che data dalla fine dell'esilio babilonese, quindi siamo seconda metà del VI secolo avanti Cristo, collocato in questo posto dal libro di Isaia a causa della menzione della radice di Jesse. Sì, ma lo vedremo ancora, altri testi sono molto più recenti rispetto all'epoca in cui vive e opera Isaia. Cosa volevi dire? Sono io, ti ho interrotto. Volevi dire qualche cosa?
Sì, sì, no, questo, volevo chiedere questo, dico, quindi praticamente poi è stato ricostruito così la parte che riguarda questo poema che è stato inserito, e non avevo la curiosità di capire, è stato ristrutturato, è stato messo...
È stato inserito qui proprio per questo fatto della radice.
Della radice.
Il germoglio. La radice... che spunta, che rispunta.
Il ceppo, no?
Il tronco di esso.
E padre, la tanda che si trastulla sulla cuca dell'aspide, vabbè, è chiaramente il serpente del paradiso terrestre, però è ancora una volta la conferma che il tentatore, il serpente, è domato. È così, è questa. È...
Certo.
La cosa meravigliosa, cioè perché
è
noi...
come se il finale non nascessimo
però io non ho la stirpe del serpente è sconfitta dalla stirpe della donna, la discendenza della donna sconfigge la discendenza del serpente. Scusa, stavi dicendo tu?
Stavo dicendo che come se noi sapessimo già, no, il finale della storia, cioè il trionfo della giustizia alla fine, insomma, di tutta questa miseria, desolazione, poi alla fine, insomma, questo voglio dire. E poi non riesco, ok, ecco, questo per me. Non mi riesce proprio di comprendere fino in fondo il fatto che bisogna passare attraverso la miseria.
Non è che bisogna, di fatto ci siamo.
La distruzione.
Non è mica un obbligo, è che ci siamo dentro. E il fatto è che in quella situazione così catastrofica è lì che il Signore ci è venuto a pescare. Non è che bisogna. È la responsabilità nostra, è lo sfascio di cui siamo capaci noi.
Cioè ci vuole far capire che ovviamente noi non siamo autosufficienti, quindi in quel momento che noi capiamo che lui esiste.
È la storia del peccato umano, ma non è che possiamo imputarlo alla santità del Dio vivente, ed è in questa storia di peccato che la santità del Dio vivente ci intercetta, ci raggiunge, ci conquista. ci solleva, ci redime, è la salvezza. La salvezza non perché scampiamo da qualche disastro. La salvezza non è questa, neanche non è l'alternativa al disastro, e non è neanche semplicemente successiva al disastro, c'è stato un disastro, poi c'è. Ma la salvezza qui, nella teologia del nostro Isaia, viene da dentro al disastro. È da dentro che il disastro è domato, che è piegato in obbedienza, che è riconciliato. D'altronde il nostro Isaia, lui non lo sa, ma già è tutta la sua teologia proiettata verso la pienezza del disegno, dove è la morte che è domata, è la morte che è resa obbediente. Non è soltanto una vita in alternativa alla morte o la vita dopo la morte, è la morte che è resa docile come quella creatura sorella di cui parla San Francesco d'Assisi, che è essa stessa al servizio della vita. E allora la prospettiva diventa veramente grandiosa, no? questa redenzione cosmica, questa restaurazione del disegno che raccoglie tutte le creature disperse, schiacciate, cancellate, dimenticate, trascurate. L'Emmanuele.
Padre, perché avete tradotto sublime? Con energia, con
qui nel capitolo 12
sublime, sì, quando dite proclamate che il suo nome è sublime, perché sublime c'è tutto un altro significato.
Qui è sublime, nella mia Bibbia è scritto così, non so da te come è scritto.
Sublime.
A me è scritto sublime.
Sì, ma voi avete tradotto energia.
Ah, perché dici?
Perché voi avete?
Perché qui è il. È l'energia del sollevamento, il suo nome è sublime, è la ipsosis, quello che in greco si chiama poi ipsosis, l'esaltazione, quando dice l'esaltazione della croce, l'ipsosis.
Perché questo sublime dà un senso di cielo, invece in realtà è proprio una forza.
Sì. Qui è nella traduzione in greco che diventa ipsossi, il suo nome si è sollevato, cioè la ipsosis, l'esaltazione. In ebraico nishkab vuol dire sì, è proprio questo ergersi vittorioso, è il successo, il suo nome si è sollevato, si è innalzato.
Io non so se ho capito bene quello che diceva Michela, il fatto che quando noi ci troviamo, provo a dire quello che mi è venuto in mente quando l'ascoltavo, quando noi ci troviamo in una forte contrarietà per un'ingiustizia, per un dolore, per una sofferenza, per qualsiasi cosa terribile che capita, e noi dentro abbiamo un leone che rugisce, abbiamo il fuoco che ci arde proprio nelle viscere, abbiamo un senso di malessere, siamo proprio col petto in fiamme e non troviamo risposta dall'altra parte, perché magari è una cosa che si deve sopportare, che si deve che la devi tollerare, e in questo ridimensionamento del non poter quasi farsi giustizia o dire ma io sono, c'è come un ritrovare la piccolezza, l'impossibilità, il nostro essere proprio creature che ci rimpicciolisce fino al punto da dire la devo vivere io questa cosa dentro di me. Non so se dico
una cosa giusta. Il tuo essere impotente.
Quella impotenza è la salvezza.
È la salvezza.
Cioè, non so se ho capito bene.
È incomprensibile, ma è così.
Passa di là.
Quindi la notte di Natale, noi praticamente la lettura della notte
la prima lettura è Isaia 9. Facci caso.
Quindi proprio alla notte.
Come?
Non devi andare domani a parte.
No?
Vengono loro a casa.
Ma vengono loro? Allora non ci va. Allora la messa è un cemento.
La messa è un cemento alla casa del Gesù.
Ah sì? Ma io sarei andato a farlo.
Hai
fatto bene a Dio.
Sono alla casa del Gesù. La casa tu padre mio, c'è quello che c'è, c'è quello che
c'è. Meglio così. Bene, bene.
No, no, è meglio così.
Allora ragazzi, tenete presente il
ci vediamo sabato alle 4:30 presso la parrocchia dell'Immacolata Concezione di Montalto Scalo. Che prende un'altra novità, no?
Sabato alle
4:30
mandate la mia
scuola.
4:30, sì, magari.
Qualcuno sa dire non lo so.
Ci vediamo alle 4, proprio sempre alle 4, che sono belle prime.
Ma perché non si va in
carota? C'è una sessione. Questo è un giorno. Ciao, voglio fare.
Potrebbe andare bene perché c'ha 5 giorni, un po' di sole, 2 giorni per l'Italia. Adesso vediamo quella che ho io.
ma qualcuno ti chiederà, ma perché porta
te lo scusi,
esce la confessione
Anna Maria.
Ah sì.